alle varie motivazioni della missione del Signore sui popoli, mi sembra molto indicativa quella contro Moab, sembrerebbe anche la più leggera, perché dice ecco come tutti gli altri popoli della casa di Giuda. Tanto c'è il fatto che di tanto in tanto il popolo ha questa tentazione di dire vorremmo essere come tutti gli altri popoli. Quindi qui sembra quasi che ci sia uno scherno maligno, non tanto di parte forse di Moab il medesimo, ma forse di quello che sta dietro a Moab, e dice vedi adesso tu sei come tutti gli altri popoli, quindi atto. Ecco, però a parte questo, mi sembra che questo versetto voglia indicare il fatto che questo è il problema di tutti gli agenti che sentiamo, cioè il riconoscere o non riconoscere questo in Israele umiliato e colpito l'eletto. L'eletto appunto umiliato e colpito, quindi per cui è facile deriderlo, farne vendetta. Tra l'altro questo riporta direttamente al testo del Vangelo, perché secondo appunto il Vangelo di Luca lo scherno è questo. Se lui è il Cristo, l'eletto, l'eletto colpito e umiliato. L'altro aspetto è una parola molto colpito sul petto ai Filistei, che dice che appunto sono abbandonati allo sterminio, mossi da un'inimicizia secolare, quasi potrebbe dire eterna, cioè da sempre. Forte per tutto, l'amicizia non può essere così, non può essere eterna, insomma. Forse qui invece, proprio quando si vede appunto Israele così colpita, forse questa amicizia dovrebbe terminare, invece appunto si mantiene quell'inimicizia che c'è tra la donna e il serpente. Quella sì che rimane, invece, insomma, tra i popoli rispetto a Israele, cioè, deve essere una fine di questa inimicizia. E certo, quando ci sono tutti i testi del Nuovo Testamento, appunto, sul fatto che il Signore appunto è venuto proprio per distruggere l'inimicizia.
Vedevo il fatto che la parola del Signore venga rivolta anche alle nazioni, non è una prerogativa unica dell'Israele. Questo mi sembra una cosa di rilievo, un'altra di rilievo che sembrava che lo scopo poi finale tutto questo disegno del Signore è lo stesso che per Israele, cioè di prendere coscienza che la signoria del Signore anche da parte di queste nazioni vicine.
Ma ha colpito che particolarmente per gli ammoniti questa esclamazione, ecco, di gioia, ecco, per lo sterminio di Israele, per la devastazione, è il motivo appunto della condanna, ma appunto è perché è stata condotta in esilio, quindi non si fa riferimento più di tanto a cose molto lontane nel tempo, per le quali pure, ecco, avrebbe motivo di essere punita aveva già ricevuto altri oracoli, diciamo, di distruzione. insomma, si parla di storia recente, ecco, non... e anche per gli altri, appunto, sono considerazioni o frasi, o, ecco, ecco, la casa di Israele come gli altri popoli, sembrano motivi anche quasi contingenti, oppure il discorso della vendetta, di una vendetta troppo crudele, quindi dietro qui ci sono tanti episodi anche di lotta, di guerra, per esempio i filistei, no? Si sono vendicati con animo pieno di odio, mossi da antico rancore, quindi, e tutte queste modalità mi sembrano a un certo punto di vista anche, dico leggero, ma quasi banale, molto umane, cioè sono considerazioni che nascono nel cuore dell'uomo, nei rapporti anche interpersonali, non solo tra dispute tra popoli. In questo senso mi sembra anche una grande ammonizione, no, a un vigilare sul nostro parlare, il nostro considerare chi ci è vicino. E anche a me, come è già stato detto, pressionava questo ritornello: allora saprete che io sono il Signore. Fino adesso l'abbiamo sentito per Israele stesso, che un po' si è dimenticato della elezione, di quanto bene ha fatto il Signore per lui. Ma qui ai popoli cosa interessa del Signore? Invece sì, è molto importante. Quindi sembra che da questi versetti, ma poi anche i successivi, è possibile, come dire, anche identificarsi in un qualche modo con questi popoli, proprio perché i motivi per i quali vengono colpiti sono molto vicini anche ai nostri comportamenti.
Mi sembra che con il passo di oggi inizi una parte del libro del profeta Ezechiele dedicata a una serie di oracoli contro le nazioni, i popoli intorno al popolo di Israele, che ci accompagneranno per alcuni giorni. L'impressione è che il giudizio che Dio manifesta contro le nazioni pagani dipenda dal loro rapporto con Israele, in quanto se Dio ha punito Israele consegnando i suoi figli ai popoli stranieri, questo non significa che i popoli stranieri siano indenni dal giudizio di Dio, siano esenti. Non vuol dire il fatto che il Signore utilizzi come strumenti della sua ira i popoli stranieri per punire il suo popolo, che i popoli stranieri siano innocenti o siano appunto puramente delle marionette in mano di Dio. C'è una responsabilità dei popoli, c'è un coinvolgimento nelle colpe, c'è una solidarietà col male da parte dei popoli stranieri, perché si tratta del rapporto con i suoi figli, che viene in modi diversi o ignorato o criticato o confutato o disprezzato. L'obiezione, per esempio, fatta dai Moabiti: ecco, la casa di Giuda è come tutti gli altri popoli, sembra ignorare il discorso centrale in tutta la rivelazione biblica dell'elezione da parte di Dio nei confronti di Israele. Ma il tema del Tempio, che viene ripreso nell'oracolo contro gli Ammoniti, che sono contenti perché il Tempio è stato profanato, è molto importante, l'abbiamo già visto tante volte nella prima parte del libro del profeta Ezechiele, è colpa dei figli di Israele che Dio decida di lasciare il Tempio, che la sua gloria se ne vada altrove, che il Tempio dunque diventi oggetto dello scatenarsi della sua ira, che i popoli arrivino a devastare, a profanare il Tempio. Ma questo non significa che i popoli abbiano diritto di sfogare la propria ira, il proprio rancore, la propria sete di vendetta nei confronti del Tempio, perché quello comunque rimane il mio santuario, come viene chiamato al versetto 3. Quello che dunque è in discussione è l'identità di Israele come popolo eletto, e mi pare che al versetto 14 questo sia affermato molto chiaramente: la mia vendetta su Edom la compierò per mezzo del mio popolo Israele. Questo è il punto. Cioè, sia che Dio parli a Israele, sia che Dio parli ai popoli, ciò che conta è il rapporto indissolubile tra Dio e Israele. Anche se Israele pecca e si allontana, anche se Dio si adira per questo e si vendica, quella relazione non verrà mai completamente infranta. Rimane il suo popolo, rimane il suo santuario, il suo tempio. Quindi guai a chi disprezza l'elezione di Dio, pensando che quello sia un popolo come tutti gli altri. Guai a chi non rispetta il Tempio di Dio, perché non c'entra Israele, è il Tempio di Dio che Dio ha chiesto ad Israele di costruire, perché lì abita il suo nome, Dio abita a Gerusalemme, è il luogo dove viene invocato il suo nome. Quindi mi pare da oggi, per qualche giorno almeno, forse una settimana circa, ci troveremo dentro a questo discorso, che è un discorso forse anche che c'entra con il cammino della Quaresima che abbiamo iniziato ieri, ovvero si tratta di guardarci dentro e di vedere che in ognuno di noi, come nei popoli pagani intorno ad Israele quel tempo, ci sono queste situazioni di compromesso col male, che noi magari giustifichiamo anche in modo religioso o spirituale, rivendicando una nostra identità che prescinda dall'elezione di Dio nei confronti del suo popolo. Tutte le volte che per esempio pensiamo: ma io faccio così perché è giusto, e quindi sottilmente pensiamo che tutti gli altri stiano sbagliando, un po' come fa il pubblicano del Vangelo di Luca, che elenca tutti i suoi meriti, le sue opere buone, e disprezza in cuor suo il peccatore che sta in fondo al tempio e che non osa neppure sollevare lo sguardo e si batte il petto riconoscendo la propria miseria. C'è una solidarietà del male dentro di noi che è paludata spesso da esigenze di natura spirituale, di ricerca ascetica, di un certo purismo o integrismo, che questi testi denunciano in modo chiaro, significa che ci siamo allontanati dentro di noi dalla zona di elezione di Dio, perché Dio prolunga il suo progetto di amore e di elezione da Israele al suo figlio primogenito, al suo Cristo, ma poi nella storia che continua nel tempo alla comunità cristiana, soprattutto ai piccoli, ai deboli, ai poveri, ma poi ancora di più dentro ciascuno di noi, dove ci sono delle parti che sono piccole, che sono limitate e che il Signore sceglie e che noi non accettiamo che siano le parti scelte e privilegiate, perché immaginiamo che invece le parti giuste siano altre. Dunque, molto utile mi pare questa lettura di Ezechiele all'inizio di Quaresima.